Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Questa sera voglio parlarvi di un argomento molto, molto importante. L'argomento della Signoria di Cristo. In sé e per sé, a prescindere da qualsiasi questione, a prescindere da qualsiasi discussione teologica contemporanea nella Chiesa, l'argomento starebbe in piedi da solo. Certamente trattare l'argomento della Signoria di Cristo dovrebbe essere uno studio primario per qualsiasi credente. E c'è un senso in cui vorrei non doverne nemmeno parlare dal punto di vista da cui devo parlarne questa sera. E in un certo senso voglio affrontare l'argomento da un punto di vista polemico, ovvero vorrei difendere la Signoria di Cristo contro quello che ritengo essere uno degli attacchi del presente. E credo che questo attacco alla Signoria di Cristo sia in corso da molto tempo. Ricordo da ragazzo di sentir spesso cristiani che dicevano, sentito predicatori, oratori, insegnanti, dire cose del tipo: dovete riconoscere Cristo come Signore della vostra vita. Quanti di voi hanno sentito dire una frase del genere? Dovete fare di Cristo il Signore della vostra vita. Molti di voi, giusto? Infatti, credo che quasi tutti abbiano alzato la mano. Cristo è stato il mio Salvatore, molti dicono quando condividono la loro testimonianza, ed ora voglio che diventi il Signore della mia vita. Molto spesso quando andavamo a conferenze o a ritiri, oppure dove c'era una qualche tipo di incontro con enfasi di questo tipo, spesso c'erano le persone che dicevano: sì, sono stato un cristiano e Cristo è stato il mio Salvatore, ma non è mai stato il Signore della mia vita. E di solito, in sostanza, queste persone stanno cercando di spiegare come sia possibile che ad un certo punto della loro vita abbiano accettato Cristo come loro Salvatore, senza che però nulla sia cambiato. Infatti, questa potrebbe essere l'esperienza con la quale molti di voi si possono identificare. Fate mente locale: in un momento della vostra vita, quando eravate bambini o da giovani, avete accettato Cristo, tra virgolette, avete preso una decisione per Cristo e potete considerare quel momento come il momento della vostra salvezza, anche se in realtà nulla è cambiato nella vostra vita. Poi siete arrivati ad un altro punto nella vostra vita, un punto di crisi, e forse qualcuno vi ha detto che dovevate rendere Cristo il Signore della vostra vita. L'avete fatto pensando che fosse stato un secondo passo, e da lì le cose sono cambiate. Ci sono persone che affermano che si può essere salvati senza però riconoscere Cristo come Signore, senza affermare che lo sia, e che poi potete accettarlo solamente come Salvatore. Ci sono persone, a miriadi di fatto, migliaia su migliaia, che affermano di essere state salvate in un certo momento quando hanno preso la decisione di credere ed in quel momento hanno ricevuto il perdono totale, in quel momento hanno ricevuto la vita eterna, però non hanno offerto nulla in cambio a Dio, assolutamente nulla. E gli è stato detto che erano cristiani perché avevano preso una, tra virgolette, decisione. E quindi erano ansiosi, credetemi, ansiosi di adottare la nozione popolare secondo la quale si può avere Gesù come Salvatore senza però riconoscere necessariamente la sua Signoria. Poi più avanti nella loro vita sono diventati più seri e sono passati dall'essere solamente cristiani all'essere cristiani della Signoria. Ora, questa posizione è così popolare che recentemente, mentre stavo predicando ad una conferenza in una delle istituzioni cristiane principali d'America, un uomo ha parlato ogni giorno alla comunità studentesca per una settimana intera, dicendo loro ogni giorno, come anch'io ovviamente ho predicato ogni giorno, ma disse loro: il punto in cui diventate veramente discepoli, il punto in cui riconoscete veramente Cristo come Signore della vostra vita, di solito arriva intorno ai 30 anni. Ed io sono rimasto scioccato, per usare un eufemismo, del fatto che avesse appena detto, in sostanza, ad un gruppo di giovani di mettere in pausa il loro impegno spirituale fino ai 30 anni. Sosteneva una posizione secondo la quale basta accettare Gesù come Salvatore, ricevere il perdono, ricevere la garanzia celeste e poi si può vivere come si vuole fino a quando non si arriva ad un punto di crisi, e si spera che arrivi più presto che tardi, nel quale si arriva a riconoscere Cristo come Signore. Ora lasciate che vi dica quanto è pervasivo questo concetto, ok? E poi lo spiegherò più a fondo man mano che procederemo con il messaggio, ma francamente è sufficiente dire che questo si trovi alle spalle di quasi tutto l'evangelismo contemporaneo. Quasi tutto l'evangelismo contemporaneo riflette questa mentalità, che si tratti dell'evangelismo televisivo, evangelismo per le strade, negli stadi, nelle tende, nelle chiese, qualunque tipo. La maggior parte degli opuscoli evangelistici, dei libri e cose simili, si basa su questo tipo di pensiero. Portare le persone a prendere una decisione. Spingere le persone in un momento preciso ad ammettere il loro bisogno e ad accettare Cristo, a ricevere Cristo, a prendere una decisione. E poi digli che quello sigillerà la loro vita eterna, per poi dirgli ancora che possono essere certi di essere stati salvati e pregare che un giorno futuro lo renderanno anche Signore della loro vita, ma fino a quel momento non ci si può aspettare alcun cambiamento necessario nella loro vita. Infatti, nel processo di portare queste persone a prendere una decisione, si possono usare praticamente tutte le tecniche possibili. Certo, si deve parlare del Vangelo, e certamente vogliono parlare del Vangelo, però vogliono anche usare una certa quantità di emozione, cioè spesso una certa pressione aggiunta e molto spesso c'è anche manipolazione. Si cantano numerose strofe di canzoni melodiche con l'obiettivo di muovere l'emozione delle persone. C'è perfino la strategia in molte, moltissime di queste crociate evangelistiche, di questi eventi evangelistici, nei quali alle persone viene detto che quando inizia l'invito, e questo è abbastanza comune anche nelle chiese, ma certe persone sono lì selezionate per iniziare a camminare lungo i corridoi della chiesa per far iniziare il flusso, e quello che dovrebbero fare è iniziare a pompare la cosa così da far partire il movimento generale. Ci sono genitori che si aggrappano al fatto che ad un certo punto nella vita del loro figlio e della loro figlia hanno preso una decisione per Cristo, e anche se al momento stanno vivendo nel peccato più grossolano e nella sfida aperta alla legge di Dio e non riconoscono nemmeno Gesù come Signore, sono comunque salvati grazie a quella decisione, perché il punto è che non l'hanno ancora riconosciuto come Signore. Mi è capitato di avere genitori che mi hanno detto: so che mio figlio è omosessuale, so che ha scelto quello stile di vita, so che mia figlia ha assolutamente nessun riguardo per le cose di Cristo, ma so che sono salvati perché mi ricordo il momento in cui hanno preso la decisione. I genitori si aggrappano a questa roba qui, i coniugi stessi si aggrappano a queste cose qui, in speranza del loro partner, amici spesso si aggrappano a cose del genere nei confronti di qualcuno che amano profondamente. E questo trasmette l'idea che la salvezza sia una sorta di transazione momentanea che garantisce per sempre un certo risultato, senza però trasformare la vita e senza portare al riconoscimento di Gesù come Signore della propria vita, né alla sottomissione della propria vita a Lui. E questo tipo di cosa si trova alle spalle della maggior parte dell'evangelismo contemporaneo. Ascoltatemi, quando mai sentite qualcuno dire: «Oh, siete disposti a dedicare la vostra vita a seguire Gesù?» Quando mai avete sentito dire: siete disposti a ravvedervi dal vostro peccato, a piegare le vostre ginocchia in sottomissione alla Signoria di Cristo? Siete disposti a permettere a Gesù Cristo di prendere il controllo della vostra vita come Re sovrano? Quello che si sente è: accettate Gesù, ricevete Cristo, prendete una decisione per Cristo. Ora voglio farvi capire quanto sia serio questo problema, perché credo che in molti casi ciò che crea è una moltitudine di persone convinte di essere salvate, ma che in realtà non lo sono. Lasciate che vi dia un po' più di spunti sulla questione. Una certa rivista cristiana molto popolare ha pubblicato recentemente un articolo sostenendo che la Signoria di Cristo è un argomento inappropriato da affrontare quando si testimonia ai perduti. È inappropriato parlare della Signoria di Cristo, dice questa rivista, e questa è una rivista molto, molto nota. Ma dice che, e sto citando, visto che la decisione di riconoscere Cristo come Signore è possibile solamente per coloro che hanno già confidato in Lui come Salvatore, la presentazione del Vangelo non dovrebbe contenere nulla che comunichi la sottomissione a Cristo come Signore da obbedire. Fine citazione. La presentazione del Vangelo non dovrebbe contenere nulla sul tema della sottomissione a Cristo come Signore, dice questa rivista. Non si dovrebbe nemmeno parlare di questo. Ho visto un film questo pomeriggio per la seconda volta, l'ho visto ieri per la prima volta e l'ho riguardato perché la prima volta non sono riuscito a credere a quello che stavo vedendo. Ma è un film scritto per istruire le persone sul come condurre le persone a Cristo. E il film usa certe grafiche, propone alcune domande e poi chiede se queste domande sono vere o false. E lasciate che vi dica quali erano alcune di quelle domande e quali fossero state le risposte presentate. Nel presentare il Vangelo, disse il narratore del film, nel presentare il Vangelo si dovrebbero mai porre queste domande? Ed ecco qui le domande, ok? Domanda numero uno. Si dovrebbe chiedere, saresti disposto a dare il tuo cuore a Cristo? Risposta, falso. Perché non si dovrebbe mai chiedere a nessuno di dare qualcosa a Cristo. Non si dovrebbe mai chiedere di dare la propria vita a Cristo, si dovrebbe solamente dir loro di credere. Seconda domanda. Saresti disposto ad arrendere la tua vita a Cristo? Falso. Non si dovrebbe mai chiedere a nessuno di arrendersi in alcun modo. Terza domanda. Saresti disposto a dedicare la tua vita a Cristo? Falso. Non si dovrebbe mai chiedere a nessuno di fare una cosa del genere. Domanda numero 4. Faresti di Cristo il Signore della tua vita? Falso. Non si dovrebbe mai chiedere a nessuno di riconoscere che Egli deve essere il Signore della loro vita. Domanda numero 5. Sei pronto a ravvederti dai tuoi peccati? Falso. Non si dovrebbe mai chiedere a nessuno di ravvedersi dei propri peccati. Domanda numero 6. Sei disposto ad abbandonare i tuoi peccati? Falso. Non si dovrebbe mai chiedere a nessuno di fare una cosa del genere. È sufficiente, disse il narratore, è sufficiente chieder loro, credi che Gesù sia morto per i tuoi peccati. Questo è sufficiente. È sufficiente? I demoni credono e cosa? E tremano. Un'altra rivista cristiana ha recentemente pubblicato un articolo intitolato «Questa cosiddetta salvezza della Signoria», dove l'articolo inizia proponendo una domanda. E questa è la domanda. È vero che una persona deve riconoscere Cristo come Signore o riconoscere Cristo come Signore a condizione per la salvezza? E nell'articolo, lungo appena due pagine, l'autore afferma almeno 10 volte che riconoscere Cristo come Signore della propria vita non è necessario per la salvezza. E ovviamente, secondo l'autore, si può accettare Gesù come Salvatore, ma è una cosa che si fa in un secondo momento, quella di renderlo Signore. È un qualcosa che si fa, ma lo si fa più avanti. Lo si può riconoscere come Signore, però lo si accetta prima come Salvatore e poi più avanti lo si riconosce come Signore. Lo disse 10 volte in un articolo di 2 pagine e da nessuna parte della scrittura si afferma mai che un cristiano debba riconoscere Cristo come Signore, perché se sei cristiano, egli è il Signore. E ci viene detto molto esplicitamente nella scrittura che a meno che non riconosciamo questo fatto, ovvero che Egli è Signore, non si può mai essere salvati in primo luogo. E questo è ovvio. Negare la Signoria di Cristo, negare il fatto che ci si deve sottomettere alla sua guida, negare il fatto che si deve confessare il proprio peccato e ci si deve ravvedere, è offrire l'illusione della salvezza pensando di esserlo anche se non lo si è. Negare la Signoria di Cristo a qualcuno quando gli si offre il Vangelo è una contraddizione completa. La Bibbia afferma che la salvezza è concessa solamente a coloro che riconoscono Gesù come Signore e sono disposti a sottomettere a Lui la propria vita. Dire che non si dovrebbe mai parlare di questo, che tutto ciò che una persona deve fare è credere che Gesù è morto per loro, non è affatto abbastanza. Un autore che sta guidando la marcia contro la Signoria di Cristo, che probabilmente ha scritto, e ne sono sicuro che l'abbia fatto più di chiunque altro sull'argomento e che viene citato piuttosto frequentemente nel mio libro, dice questo contro la Signoria di Cristo, e cito: è proprio questo fatto impressionante che il Signore non chiede alcun impegno spirituale che distingue il vero Vangelo da tutti i suoi contraffatti. Avete capito il punto? Dice: è proprio il fatto che il Signore non chiede alcun impegno spirituale che distingue il vero Vangelo da tutti i suoi contraffatti. In altre parole, se chiedete a qualcuno di dedicare la propria vita a Cristo, di abbandonare il proprio peccato, di seguire Cristo, di essergli obbedienti, avete un Vangelo contraffatto. Ora, questo sì che è pervasivo, amici miei, è pervasivo. Un altro professore di seminario scrisse: il messaggio essenziale della buona notizia che deve essere creduto per la salvezza, numero uno, l'uomo è peccatore. Numero due, Cristo è il Salvatore. Numero tre, Cristo è morto come sostituto dell'uomo. Quattro, Cristo è risorto dai morti. Questo è ciò che si deve credere per essere salvati. I fatti. L'uomo è peccatore, Cristo è Salvatore, Cristo è morto, Cristo è risorto. Credere semplicemente, dicono, a questi fatti è tutto ciò che serve. Ora questi dicono che se informate il non credente che Cristo ha alcun diritto sovrano di governare la loro vita, non fate altro che, sentite qui, corrompere il Vangelo. Avete capito? È spaventoso. Se dite ad un non credente che Cristo ha il diritto sovrano di governare la loro vita, che loro devono piegare le loro ginocchia al suo cospetto per essere salvati, avete corrotto il Vangelo. Un altro autore dice, e cito: è possibile, persino probabile, che quando un credente fuori dalla comunione cade in certi tipi di filosofie, se è un pensatore logico, diventerà un credente incredulo. I credenti agnostici sono comunque salvati. Sono nati di nuovo. Ascoltate qui. Potete persino diventare atei. Ma se una volta avete accettato Cristo come Salvatore, non potete perdere la vostra salvezza anche se negate Dio. Fine citazione. Io non credo che si possa perdere la salvezza, ma credo con tutto il mio cuore che se ce l'avete, veramente non diventerete mai credenti increduli e non rinnegherete mai Dio. Gesù disse in Matteo 10: chi mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lì cosa? Rinnegherò davanti al Padre mio. Paolo, scrivendo a Timoteo in 2 Timoteo 2,12, l'abbiamo studiato recentemente, dice: se lo rinneghiamo, stesso concetto, anch'egli ci rinnegherà. La salvezza è per sempre, ma solo se è reale. Ma ciò che questo concetto propone è che potete accettarlo come Salvatore senza ricevere alcun cambiamento nella vostra vita e che potete persino diventare non credenti, agnostici, atei. Perché la cosa non deve necessariamente cambiarvi. Io sono rimasto assolutamente scioccato nello scoprire che lo scrittore più prolifico, l'autore più prolifico in questo ambito, afferma che se credete nel momento della salvezza, non avete mai più bisogno di credere per il resto della vostra vita. Perché è solamente quel momento che conta. Una cosa spaventosa. Per non parlare del sottomettersi alla Signoria di Cristo, potreste persino diventare non credenti, agnostici o atei. Disse: perseverare nella fede, cioè continuare a credere, non è un fattore della vera salvezza. Non lo è? La mia Bibbia dice, in Colossesi 1, che siete salvati se perseverate nella cosa, nella fede. Ogni chiamata all'essere veri discepoli, dicono, ogni volta che Gesù dice di lasciare padre e madre, di abbandonare tutto e di seguirlo, e questo dice più e più volte, no? Prendete la vostra croce, rinnegatevi, siete disposti a morire, se mettete la mano all'aratro e guardate indietro non siete degni di essere miei discepoli, oppure se volete andare a seppellire vostro padre non siete disposti a seguirmi a qualsiasi costo, non potete essere miei discepoli. E sono certo che conoscete tutte quelle chiamate al discepolato, chiamate alla morte personale, chiamate al sacrificio, chiamate al deporre la propria vita, chiamate all'obbedienza, chiamate alla sottomissione. Loro dicono che tutte quelle siano solamente esortazioni di Gesù verso coloro che sono già stati redenti a fare il secondo passo. Quindi prendono tutte quelle chiamate del ministero di Gesù ed invece di considerarle come chiamate di evangelizzazione, le considerano come chiamate rivolte a persone già salvate per portarle al secondo livello. Il problema con tutto ciò però è che Gesù disse: io non sono venuto a chiamare chi? I giusti, ma cosa? I peccatori al ravvedimento. Il figlio dell'uomo è venuto per cercare, per salvare ciò che è perduto. E così, se questa è la tua posizione, non fai altro che escludere il Signor Gesù dal suo ministero evangelistico. Ma vi dirò questo: Non potete sostenere la posizione antisignoria a meno che non facciate questo con tutte quelle chiamate, perché ogni chiamata al discepolato che Gesù abbia mai fatto era così forte. Quindi Gesù in realtà non sta veramente evangelizzando, sta solamente chiamando cristiani a passare al secondo livello ed a riconoscerlo come Signore. E così si scarta l'intento evangelistico del ministero intero del nostro Signore e si ignora il fatto che Egli è venuto per cercare, per salvare i perduti. E questo risale, per esempio, alla teologia sistematica di Lewis Perry Schaeffer, ex presidente del seminario di Dallas, nel quale dice, nel volume 3, pagina 385, imporre come condizione aggiuntiva per la salvezza il bisogno di arrendere la propria vita a Dio è del tutto irragionevole. La chiamata di Dio ai non salvati non è mai detta essere alla signoria di Cristo. Fine citazione. La chiamata di Dio ai non salvati non è mai detta essere alla signoria di Cristo? Un altro autore arriva alla conclusione sorprendente che è una perversione del Vangelo quella di invitare i perduti a ricevere Gesù Cristo come Salvatore e Signore. Ora, questo esiste da molto tempo, sto citando fonti che sono piuttosto datate, ma non ha mai raggiunto la pervasività, la diffusione che ha raggiunto al giorno d'oggi. E penso che in parte, forse la cosa si sta cristallizzando, forse perché io stesso sto sollevando un po' la questione, ma deve essere portata alla luce. Un altro autore, scrivendo in una rivista chiamata Vivere con Confidenza, che è la rivista di Tornando alla Bibbia, disse: presentare Cristo come Signore ad un non cristiano è aggiungere all'insegnamento scritturale sulla salvezza. Questo in sostanza è quello che si sta affermando qui. Non è necessario nessun ravvedimento dal peccato, nessun cambiamento conseguente nello stile di vita, nessun impegno, nessuna resa a Cristo è necessaria. E che dire di se uno è in Cristo è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Vi dirò una cosa che mi ha colpito l'altro giorno, che mi ha portato ad aggiungerlo al libro, che era già finito, ma dovevo includerlo. Prima Pietro 2,7 dice: per voi, dunque, che credete, egli è prezioso. Avete mai pensato a quel versetto? Ve lo devo chiedere. Se sei cristiano, è Cristo prezioso per te? Per coloro che credono, egli è cosa? Prezioso. È prezioso. Cosa significa? Prezioso. Costoso. Altamente stimato. Questa è la sua signoria. Egli è prezioso per il vero credente. Ora, le conseguenze di tutto questo, e potrei tirarla per le lunghe qui, perché ci sono così tante altre cose da dire, così tante altre illustrazioni, ma le conseguenze di tutto questo sono dottrine difettose. Le conseguenze di tutto questo sono una salvezza che è meno di ciò che la parola di Dio insegna. Il Vangelo moderno è vago, il Vangelo moderno offre false speranze ai peccatori che in un momento vogliono approfittare del perdono, vogliono garantirsi il cielo, per il futuro continuano a vivere come vogliono. E poi, forse, più avanti si dedicheranno a Cristo come Signore, se mai lo sapranno, ovviamente non dovrebbero saperlo perché nessuno dovrebbe mai dirglielo, ma volete sapere qual è l'effetto di questo? 1,2 miliardi di persone si definiscono cristiane. Ci credete? Ci credete veramente? 1,2 miliardi di persone al mondo sono cristiane? Il sondaggio Gallup afferma che un terzo degli americani affermano di essere cristiani. Sapete cos'è che mi dice questo? Che milioni di persone sono ingannate. Milioni di persone sono ingannate. Uno di questi autori disse: se accettiamo il fatto che si debba prendere Gesù come Signore per essere salvati, allora solamente poche persone sarebbero veramente salvate. Con il punto esclamativo. Ma non è esattamente quello che disse Gesù? Che la porta è cosa? Stretta. E che pochi sono quelli che la trovano. Un altro autore disse, per esempio, che la lista di Paolo dei peccatori gravi e dei loro vizi, in Prima Corinzi 6, 9, 10, dove dice: non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi ingannate nei fornicatori, negli idolatri, negli adulteri, negli effeminati, negli omosessuali, nei ladri, negli avari, negli ubriaconi, negli oltraggiatori, nei rapinatori, erediteranno il regno di Dio? E dice che tutti quelli sono credenti, sono tutti cristiani, che però non erediteranno il regno, entreranno nel regno ma non lo erediteranno. Cosa significa? Non lo so, che le persone di primo livello ci vanno e le persone di secondo livello lo ereditano. Quindi immagino ci sia un quartiere più povero nel regno, per il gruppo del primo livello. Aggiungi anche che la descrizione di quelle persone in Galati 5, dove si dice le opere della carne sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizia, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, gozzoviglie e cose simili, le persone che fanno queste cose praticandole non erediteranno il regno di Dio. Lui disse che anche quelle erano cristiane, sono cristiane, ma che semplicemente non erediteranno il regno. In altre parole, l'idea generale è quella di far spazio a persone che hanno preso una certa decisione, coloro che ad un certo punto nel passato hanno fatto qualcosa, hanno accettato, hanno creduto o quello che sia, e nella loro vita non è mai cambiato nulla, e quindi vogliamo che rimangano tutti salvati. E quindi potremmo chiederci: da dov'è che viene tutto questo? Perché le persone ci credono? Io penso che ci siano due ragioni, ok? Veramente tutto nasce da una grande preoccupazione per la grazia, ok? Volevano che la grazia fosse così piena di grazia, che, proprio come disse un autore, se sfidate a Dio di salvarvi, dovrà farlo, perché Dio è così ricolmo di grazia. Vogliono che la grazia sia così piena di grazia che se in qualsiasi momento un qualsiasi peccatore dice di credere, Dio lo salva immediatamente. Immediatamente salvato per sempre, a prescindere da qualsiasi altra cosa. E la seconda cosa è che penso che il movimento moderno sia nato perché le persone hanno cercato di sviluppare una teologia per salvare coloro che sono morti nell'incredulità, perché un tempo hanno preso una decisione, quello che è. Più persone respingono la dottrina dell'inferno per cercare di tirar fuori i propri parenti dall'inferno che per un qualsiasi vincolo teologico. E potresti dire, cosa intendi con quello? Intendo dire che le persone che tendono a negare l'inferno eterno sono quelle che non vogliono ammettere che qualcuno che amano sia lì. Quindi vogliono negare la stessa dottrina così da poterli tirar fuori, perlomeno nella loro mente. E lo stesso credo che vale per questa dottrina. Penso che anche questa nasca dalla confusione su quelle persone che una volta hanno preso una decisione e poi hanno vissuto una vita che ha negato tutto ciò che, in teoria, avevano deciso di riconoscere, e quindi vogliono assicurarsi che siano salvati per l'eternità, e quindi hanno sviluppato una teologia che le accolga comunque nel regno. Ci sono, solo che non lo erediteranno, qualunque cosa significhi, qualunque sia quella distinzione. È per questo che uno dei libri si chiama Gli affamati ereditano, e quindi così le beatitudini sono solamente per quei cristiani di secondo livello, perché il resto dei cristiani non erediterà il regno, quelli di secondo livello invece lo erediteranno. Possiedono alcune cose che le persone di primo livello non hanno. Questo è anche stato descritto come il cristiano carnale, cioè colui che ha fatto una decisione, ha preso una decisione per la salvezza, ha ricevuto il perdono, ha ottenuto la garanzia del cielo e poi però vive o ha vissuto una vita totalmente disordinata con se stesso ancora sul trono. C'era un opuscoletto nel Campus Crusade che veniva distribuito, dove c'era un cerchio con un sacco di caos e il sé sul trono in riferimento all'uomo naturale, quello non rigenerato. Il secondo cerchio aveva ancora del caos con il sé sul trono nella vita e poi lo Spirito Santo incluso nel cerchio. Questo era quello salvato, lo Spirito Santo è presente però non è al comando. Ed il terzo cerchio aveva un ordine perfetto nella vita, un piccolo trono e lo Spirito Santo sul trono ed il sé in un angoletto da parte, e quello è il cristiano spirituale. Quindi si rifletteva una categoria di persone che sono salvate ma che governano comunque la propria vita e la loro vita è in caos totale, niente è stato veramente trasformato e la cosa riflette lo stesso caos del primo cerchio e del non rigenerato, tranne che lo Spirito Santo si trova all'interno del cerchio da qualche parte, ma non ha alcun controllo sulla vita. Stessa idea. Quelle sono le persone che non ereditano il regno, sono le persone che in questa posizione particolare non hanno fatto di Cristo il loro Signore. Quindi la tipica chiamata alla salvezza suona un po' così, ok? Accetta Gesù, invita Gesù nel tuo cuore, prendi una decisione, credi e sembra che sia tutto lì. Ora, tutte queste sono ovviamente idee e concetti biblici, non è che in sé stessi siano delle menzogne, è solo che sono incompleti. Sentiamo persone dire, oh devi pregare per ricevere Cristo? E poi dicono a coloro che recitano quella preghiera, ora puoi essere certo di essere salvato, e danno loro quel piccolo foglio di conferma senza parlare del tipo di invito che Gesù avrebbe proposto, come il seguimi, rinuncia a tutto, deponi la tua vita, sottomettiti alla mia autorità, allontanati dai tuoi peccati, ravvediti, obbedisci. Nelle prossime 3 settimane parleremo delle 3 aree principali. E la Bibbia ovviamente parla di questa questione, qual è l'essenza della fede salvifica, ne parleremo, qual è la natura del vero ravvedimento e cosa significa essere discepoli. E tratteremo questi temi in dettaglio, stasera volevo solamente presentarvi l'argomento. Queste sono veramente le posizioni che abbiamo chiamato come credere facile, sono relazionati a coloro che vogliono assicurarsi che la salvezza sia semplicemente e che sia facilmente una questione di riconoscere Gesù come Salvatore. Un altro sostenitore di questo, in una rivista teologica, scrisse questo: è eresia sostenere la posizione che per la salvezza una persona debba confidare in Gesù come Salvatore dal peccato e debba anche impegnarsi con Cristo, dedicarsi a Cristo come Signore della sua vita, sottomettendosi alla sua autorità sovrana. È eresia credere a questo? Quello che dice? Non vogliono la parola impegno? Non vogliono la parola resa? Vogliono solo le parole appropriarsi, credere, ricevere? Un pastore locale nella nostra zona, uno molto conosciuto, con un ministero veramente efficace, disse: la fede salvifica non è l'impegno della propria vita al Signore. Fine citazione. Insegnano che i veri credenti, genuini, possono cadere nell'apostasia, possono allontanarsi completamente dalla fede. Guardate a Marco capitolo 8, versetto 34. Convocata la folla con i suoi discepoli, disse loro: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinuncia a se stesso, prenda la propria croce e mi segua. Colui che vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa del Vangelo la salverà. Che giova dunque l'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua? Ascoltate, questo è un invito ad un non credente. Non è un cristiano che deve andare al secondo livello. Sta parlando a qualcuno che, se non agisce, perderà che cosa? La sua anima. Cos'è che può dare un uomo in cambio della sua anima? Colui che si vergognerà di me e delle mie parole in questa generazione adultera e peccatrice deve sapere che anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui. Se avete vergogna di Cristo, egli avrà vergogna di voi. Ma loro dicono che questo sta parlando a cristiani carnali, cercando di portarli al livello successivo di impegno verso la Signoria di Cristo. Ma non è così, sta parlando a persone che se non lo faranno, perderanno la propria anima eterna. Bene, ci sono così tante altre illustrazioni qui che si potrebbero offrire, ma uno degli autori, scrivendo sull'offerta del Vangelo in Giovanni, disse, ricordate quando parlando con Nicodemo, in quel terzo capitolo, Gesù parla del serpente innalzato e chiunque avrebbe guardato al serpente sarebbe guarito, e se il figlio dell'uomo sarà innalzato, le persone lo guarderanno, saranno perdonate e così via. E Dio, quando poi viene detto nel Vangelo di Giovanni più avanti, in quel capitolo parla del fatto che Gesù offre a Nicodemo la verità della nuova nascita, versetto 14, e così come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo affinché chiunque creda in lui abbia vita eterna. E loro dicono, vedete, tutto quello che dobbiamo fare è guardare, credere, guardare, credere, guardare, credere. Citando uno di loro, disse questo: non c'è alcuna idea di impegno della vita, nessuna questione sulla condotta di colui che guarda, nessuna possibilità di resa all'oggetto della posizione, solamente guardare e credere. Fine della storia. Poi vanno a Giovanni 4, dove c'è la donna al pozzo, e dicono che tutto ciò che Gesù disse fu bevi, bevi. Però poi dimenticano che quando la donna disse dammi di quest'acqua affinché non abbia più sete, egli non gliela diede. Iniziò di fatto a parlarle del suo cosa, del suo peccato. C'era ancora qualcosa da affrontare. In Matteo, capitolo 13, versetto 44, la parabola è molto simile. Il regno dei cieli è simile ad un tesoro nascosto in un campo che un uomo trovato lo nasconde e per la gioia che ne ha va, vende tutto quello che ha e compra quel campo. E poi l'altra parabola, il regno dei cieli è simile ad un mercante che cerca perle preziose, ha trovato una perla di gran valore, va, vende tutto quello che ha e la compra. Una parabola molto semplice. Un uomo ha trovato qualcosa di prezioso ed ha venduto tutto quello che ha per prenderla. E sta parlando della salvezza. Un uomo inciampa sul campo, un altro l'ha cercato per tutta la vita. Entrambi l'hanno trovato e quando la trovano hanno venduto tutto quello che avevano per ottenere quel tesoro. È un'immagine dello scambio. Rinuncio a tutto quello che sono per tutto ciò che egli è. E cosa ne faremo di queste parabole? Se volete sostenere una salvezza senza signoria e se volete credere che non dovete rinunciare a nulla, non potete accettare che questa parabola sia cristiana, come un pagano, un uomo che è stato salvato e ha rinunciato a tutto quello che ha per ricevere tutto quello che Cristo offre. E quindi la dovete interpretare in questo modo: la cosa sepolta nel campo è la Chiesa, la persona che la compra è Cristo. Così la parabola, tipicamente secondo i dispensazionalisti, è stata interpretata con Gesù alla ricerca della Chiesa che dà tutto sulla croce per acquistare la Chiesa. Il problema con questa interpretazione è che il tesoro si trovava nel campo e la perla era di gran prezzo, e sfido chiunque a stabilire che le persone non rigenerate di questo mondo per le quali Cristo è morto valessero qualcosa. Inoltre, mi sembra un trattamento piuttosto oscuro di questo testo. Un altro autore, a noi molto familiare, che ha anche curato una Bibbia da studio molto popolare ed utile, disse: i cristiani possono escludere Dio dalla loro vita e vivere secondo la vecchia natura. È lo stesso tipo di idea. E tutto questo si oppone all'insegnamento chiaro della Scrittura. Fraintendono la grazia, cercano di accomodare, credo, i propri cari che si sono allontanati, vogliono far sì che più persone entrino in cielo e quindi vogliono allargare il Vangelo, ma non è in linea con la Scrittura. Non è in linea. Non è ciò che insegna la Bibbia. Sotto tutte le chiamate alla salvezza nella Scrittura c'è la signoria sovrana ed autoritativa di Cristo e deve essere riconosciuta. Ora voglio dire, come mi sentirei io come pastore? Se dovessi dirvi, ora io so che alcuni di voi sono solamente al primo livello e non avete ancora riconosciuto Cristo come Signore, quindi non ho nulla da dirvi perché siete lì semplicemente che fate quello che volete, ma per coloro invece che sono arrivati al secondo livello, allora voi dovete rafforzare il vostro impegno, dovete vivere quell'impegno. Ovviamente non avrebbe senso. Quando date il vostro cuore, la vostra anima a Cristo e vi siete sottomessi a Lui e avete piegato le vostre ginocchia davanti a Lui con una salvezza sottomessa ed avete ceduto la vostra vita a Lui, tutto sotto la potenza e lo Spirito di Dio, avete iniziato una vita nella quale Egli è Signore e progressivamente la vostra vita stessa dovrebbe dimostrare quell'obbedienza alla Sua Signoria. Nel libro di Atti troviamo la predicazione apostolica della croce. E nel libro di Atti abbiamo il modello di predicazione per tutti i secoli della vita della Chiesa, dove 92 volte nel libro di Atti Gesù viene chiamato Signore, 2 volte Salvatore. Dominantemente Egli è Signore, è il Signore. La Signoria era il cuore stesso della predicazione del Vangelo nella Chiesa primitiva. Il cuore stesso di quella predicazione era l'affermare quella Signoria. Pietro lo dice già in Atti 2, ed avverrà che chiunque invocherà il nome del chi? Il nome del Signore. Del Signore. Non c'è alcun dubbio. È assolutamente ovunque nella Scrittura. Credi nel Signore Gesù, Atti 16:31, al carceriere di Filippi, e sarai salvato. Sarai salvato. In Giovanni. Voglio che notiate il capitolo 3, versetto 36. Ascoltate qui. Chi, seguite questo pensiero, ok? Chi crede, colui che crede nel Figlio, ha vita eterna. Ascoltate qui. Ma chi non ubbidisce al Figlio non vedrà la vita. Quindi, credere è legato a cosa? All'obbedienza? Sono inseparabili, assolutamente inseparabili. In Romani, capitolo 10, versetto 9. Se confessi con la tua bocca che Gesù è cosa? Signore? E credi nel tuo cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Versetto 12. Poiché non c'è distinzione tra giudeo e greco, perché lo stesso Signore è il Signore di tutti. Versetto 13. Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. È Signore. E la Signoria implica che è sovrano, implica che è al comando. Se ripercorrereste i Vangeli e di fatto tutto il Nuovo Testamento, trovereste affermazione dopo affermazione della sua Signoria. Mi viene in mente il capitolo 14 di Romani, versetto 9. Per questo infatti Cristo è morto ed è tornato in vita per essere cosa? Signore! Egli è il Signore. La prima evangelizzazione, lì al di fuori di Israele, Atti capitolo 10, versetto 36. La parola che Egli ha mandato ai figli di Israele, annunziando per mezzo di Gesù Cristo la pace, Egli è il Signore di tutti. Ora alcuni però dicono, sì, ma Signore significa divinità, significa, cioè si riferisce semplicemente alla sua divinità, significa solamente Dio. Non significa padrone sovrano, non implica obbedienza, non implica resa, non implica sottomissione, significa solamente divinità. Bisogna solamente credere che Gesù è Dio, non bisogna sottomettersi a Lui. Infatti, un autore disse che se si traduce il termine kurios, Signore, con riferimento all'essere padrone sovrano, si priva la chiamata alla fede nella sua divinità. Il che è ridicolo. Si potrebbe dire signore ed intendere sia divinità che padrone sovrano. È una caricatura. Non è affatto così. Non è necessario eliminare il concetto di divinità dalla parola signore solamente perché implica l'idea di padrone sovrano. Signore si riferisce alla sua divinità. Signore significa che Gesù è Dio, ma Dio significa che Egli è al comando. Un giorno stavo pranzando con qualcuno che sostiene questa posizione e lui disse: credo che curio significa semplicemente che Gesù è Dio. Al quale risposi: va bene, ok, sono d'accordo, mi sta bene. Curio significa che è Dio. Ora lasciami fare una domanda, ok? Cosa significa essere Dio? Significa forse che sei al comando? Se non significa che sei al comando, allora non significa Dio? Non si guadagna nulla con quella presa? Se è Dio, è al comando. Se è divinità, è sovrano. Non può significare meno di quello. Tommaso l'ha riconosciuto. Cos'è che disse Tommaso quando vide Gesù Cristo dopo la risurrezione? Mio Signore e mio Dio. Cosa pensate che intendesse dire? Come pensate che abbia usato la parola Signore? Per riferirsi alla sua divinità? Ok, quindi disse questo. Mio Dio e mio Dio. No. Dio riconobbe la sua divinità e Signore che cosa? La sua sovranità. Intrinseco al termine è l'autorità, il dominio, il diritto di regnare, il diritto di comandare, l'obbligo di essere creduto ed obbedito. In 1 Timoteo 1,16 ci viene detto: ma per questo mi è stata fatta misericordia, affinché Gesù Cristo mostrasse in me, per primo, tutta la sua pazienza. Per esempio, a quelli che per fede sarebbero venuti a Lui per la vita eterna, al Re eterno, immortale, invisibile, all'unico Dio. Voglio dire, chi è l'unico Dio? È il Re. Il Re. È la persona che vive in ribellione contro questo fatto. Senza riconoscerlo come Signore, non lo afferma come Signore, non si sottomette a Lui, non può essere salvato. E poi dicono questo: sì, però dicono, ma MacArthur, quello che sta insegnando per una salvezza per opere? Dicono, vedi, stai dicendo che prima che una persona possa ricevere la grazia della salvezza, deve di propria iniziativa riconoscere Gesù come Signore, e nessun essere umano morto, morto nel peccato, potrebbe mai farlo. Quindi stai postulando una salvezza distorta. Devi ravvederti di questo errore, devi riconoscere che Gesù è Signore e poi puoi essere salvato. No, non sto dicendo quello, non sto affatto dicendo quello. Lo dico io quello che sto dicendo. Sto dicendo quello che la Bibbia dice, esattamente quello che la Bibbia dice. E quello che la Bibbia dice in 1 Corinzi 12,3 è piuttosto chiaro. Perciò vi faccio sapere che nessuno che parla per lo Spirito di Dio dice Gesù è anatema. Ora, però ascoltate qui. E nessuno può dire Gesù è il Signore se non per mezzo di che cosa? Dello Spirito Santo. Il pentimento non è un'opera umana, è un'opera che compie Dio. Ora, quello che stiamo dicendo è che quando Dio salva qualcuno, gli garantisce il ravvedimento, gli garantisce l'affermazione, mediante il suo spirito, l'affermazione che Gesù è il Signore. Ora parleremo di questo in dettaglio, però voglio che comprendiate la questione. John Flavo, il puritano inglese del XVII secolo, scrisse questo. L'offerta evangelica di Cristo include tutti i suoi uffici. Una fede evangelica lo riceve così com'è. Per sottomettersi a Lui, così come per essere ricevuti da Lui, per imitarlo nella santità della sua vita, così come per beneficiare degli acquisti e dei frutti della sua morte, deve essere un ricevere completo del Signore Gesù Cristo. Fine citazione. A.W. Tozer, a cui tanti di noi sono debitori per i suoi scritti meravigliosi, scrisse questo, cito: spingere uomini e donne a credere in un Cristo diviso, cioè come Salvatore ma non Signore, è un cattivo insegnamento, perché nessuno può ricevere metà di Cristo, o un terzo di Cristo, o un quarto di Cristo. Non siamo salvati credendo in un ufficio o in un'opera. Fine citazione. Cosa intendeva dire? Siamo salvati credendo in una persona, la pienezza di tutto ciò che è e di tutto ciò che ha fatto. E per vedere chiaramente la questione, davvero chiaramente, dobbiamo guardare solamente ad un'illustrazione in Matteo 19, concluderò con questo, ok? E voi la conoscete bene, l'abbiamo già vista insieme, ma Matteo 19, 16, troviamo la migliore illustrazione dell'evangelizzazione di Gesù. Versetto 16, uno si avvicinò a lui e disse: Maestro, che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna? Come posso ricevere la vita eterna? Questa è la domanda, giusto? Come posso ricevere la vita eterna? E Gesù disse: Perché mi interroghi su ciò che è buono? Uno solo è buono? Se vuoi entrare nella vita, fai cosa? Osserva i comandamenti. Questa è la risposta giusta? La risposta giusta? Se qualcuno venisse da voi e vi chiedesse cosa devo fare per ricevere la vita eterna, rispondereste forse: osserva i comandamenti? Direste: no, 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 quelle sono opere. Perché mai Gesù rispose così? Perché? Perché? Non disse: oh no, credi, accetta, prendi una decisione. In un momento, credi? No, disse: osserva i comandamenti. E lui disse: quali? Versetto 18, Gesù rispose: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, onora tuo padre, tua madre, ama il tuo prossimo come te stesso. Scelse la seconda metà del decalogo, dei 10 comandamenti, e non si riferiva solamente all'aspetto esteriore della cosa, ma anche a quella interiore, perché secondo le parole di Gesù stesso nel Sermone sul Monte, qualunque cosa la legge dice, non lo dice solamente in riferimento all'azione dell'uomo, ma anche alla sua mente. E quindi disse: osserva i comandamenti. Al che il giovane disse: tutte queste cose le ho osservate, che mi manca ancora? Vedete, sta dicendo: per quanto riguarda la mia vita, sono perfetto, non uccido, non odio nessuno, non ho mai commesso adulterio, non ho mai nemmeno avuto il pensiero di farlo, non ho mai rubato, non ho mai desiderato possedimenti altrui, non ho mai mentito, non ho mai nemmeno pensato di mentire, ho onorato perfettamente mio padre e mia madre per tutta la mia vita e ho amato tutti quanto amo me stesso. Bugiardo! Ascoltatemi bene, se la salvezza fosse una questione di credere dei fatti ed afferrarli per ricevere perdono ed il cielo, Gesù avrebbe detto: ecco i fatti, credi. Ma quello che gli disse è: la prima cosa che devi fare è riconoscere il tuo peccato e ravvederti, e lui non volle farlo. Non volle. Gesù allora disse: va bene, versetto 21, se vuoi essere perfetto, se vuoi essere completo, se vuoi entrare nel regno di Dio, va, vendi i tuoi beni, dagli ai poveri, così avrai un tesoro in cielo e poi vieni e cosa? Seguimi. Primo test. Sei disposto ad ammettere il tuo peccato? Il secondo test: sei disposto a sottometterti alla mia signoria? Ed il primo comando che ti do è: vendi tutto quello che hai ai poveri. E voi potresti dire: se io ne fossi salvati facendo quello? No, ma si dimostra se siete disposti a seguire i comandi di Cristo. E infatti disse: non voglio la vita eterna così tanto, a quel prezzo. E se ne andò rattristato, perché possedeva molte ricchezze. Prese le sue ricchezze, le possedette, e così facendo tragicamente si guadagnò l'inferno. Gesù voleva che due cose fossero chiare per quel giovane. Quando desideri entrare nel regno, quando vuoi la vita eterna, non la ricevi così facilmente come quanto è semplice prendere una decisione, credere in alcuni fatti. Deve esserci un riconoscimento e un abbandono del peccato e deve esserci una disponibilità a sottomettersi alla sua autorità, anche se ti chiede di fare la cosa più difficile della tua vita, di rinunciare a ciò che ami di più. Per cui stabiliamo questo: in primis, la profondità del proprio peccato e numero due, l'altezza della sua sovranità. Questa è la questione. E l'uomo se ne andò. E questa è un'illustrazione molto, molto lucida, molto chiara. Quando venite a Cristo e siete veramente salvati, lo Spirito di Dio agisce sul vostro spirito e voi chiamerete Gesù come Signore. La prossima volta esamineremo l'essenza della fede salvifica. Cos'è? E come opera. Preghiamo insieme. Grazie Padre per il nostro tempo di questa sera nella tua parola. Conferma queste verità nei nostri cuori ed aiutaci, Signore, aiutaci ad annunciare correttamente la tua verità salvifica, affinché le persone non siano ingannate, ma affinché possano essere veramente salvate. Per amor di Gesù. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.